Allora, questo è l'ultimo di questa prima tornata di interventi sul tema generale, come abbiamo più volte ripetuto in questi giorni, dove va l'uomo. E questa sera passiamo dal livello, come dire, sociopolitico, che è stato durante la prima serata offerto dalla riflessione che ci ha fatto il professor Pasquino, che ha messo in evidenza soprattutto il tema generale, quello appunto, come abbiamo detto ripetutamente, dei post, ha messo in evidenza soprattutto che cosa significa post-democrazia, che cosa significa post-ideologia e quali riflessi hanno questi fenomeni sulla politica. Poi siamo passati successivamente ieri ad individuare attraverso il professor Riva, Giuseppe Riva, della Cattolica di Milano, i temi legati strettamente con la società digitale e al termine anche con le cosiddette fake news, e quindi siamo passati dal livello, potremmo dire, del politologo a quello dell'esperto di psicologia della comunicazione. Questa sera invece ci inoltriamo in un aspetto ancora più radicale della situazione di cambiamento che sta attraversando la nostra società, che è quello appunto del postumanesimo, legato a una serie di processi, di fenomeni che sono evidentemente fenomeni che tutti conosciamo, perché i giornali stessi ne parlano, da quello che dicono le neuroscienze sull'uomo all'intelligenza artificiale, fino anche alle manipolazioni alla vita, DNA, come sono le manipolazioni di carattere genetico, aspetto che forse non verrà toccato perché eventualmente potremmo dedicare un tempo congruo in serie di interventi che in futuro potremmo fare, magari sempre con la scuola. Stasera mi spiace che gli studenti presenti saranno pochi, no? Mentre nelle giornate precedenti sono stati molti. Li ringrazio ancora, anche quei pochi che sono presenti, per aver dato un contributo determinante non solo di partecipazione passiva, ma di partecipazione attiva a questi incontri. E presento subito il professor Fabrizio Palombi. Fabrizio Palombi è anzitutto un amico di vecchia data, è novarese. Io ho collaborato alcune volte con lui per alcune iniziative che a Novara, soprattutto nella metà degli anni Ottanta, si erano sviluppate attorno appunto a riflessioni di carattere sociopolitico, socioculturale, sui rapporti anche tra scienza e filosofia e così via. Palombi è, ho qua segnato qualche indicazione in merito, è anzitutto associato di filosofia teoretica presso l'Università della Calabria e ha dedicato gran parte delle proprie ricerche a una serie di settori della filosofia, non solo la filosofia teoretica, la partenza è stata soprattutto la filosofia della scienza, ma poi anche la fenomenologia, mi pare che ha scritto anche un libro su Husserl, no? O comunque una serie di saggi su Husserl. Poi successivamente è passato anche ai rapporti tra filosofia e psicanalisi, con attenzione soprattutto al pensiero di alcuni grandi esperti di area francese, penso a Lacan, penso a Foucault, e ha anche attraversato come dire, campi come quelli della matematica, del rapporto tra filosofia e matematica, evidentemente soprattutto la logica, e potrei anche continuare. Ha scritto diversi libri, alcuni credo siano al fondo e quindi vi invito poi al termine eventualmente ad andare a vedere i libri e se volete anche ad acquistarli. E l'ultimo libro mi pare scritto è recente ed è dell'edificio Mimesis di Milano ed è intitolato Eulogia dell'astrazione, cui forse il titolo può scoraggiare perché si tratta di una riflessione sull'astratto, no? Ecco, l'astratto non è mai come dire avvincente immediatamente, anche se io dico sempre un po' paradossalmente che non c'è nulla di più concreto di ciò che è astratto, perché l'astratto ci riconduce alle radici, ci riconduce alle fonti del pensiero, ci riconduce alle sorgenti appunto interiori anche del modo di essere e di pensare dell'uomo. Non dico altro, vorrei soltanto mettere a fuoco alcuni interrogativi che sono legati soprattutto a questo dove va l'uomo. Questa sera evidentemente l'itinerario dove va l'uomo tocca il vertice, potremmo dire, e gli interrogativi che nascono nascono sotto più prospettive, da più punti di vista. Pensate come le neuroscienze hanno per esempio messo in crisi, no, ciò che appartiene più costitutivamente all'uomo, cioè il discorso della libertà, il discorso della coscienza. Dico in crisi per alcuni versi, il termine crisi lo uso in senso etimologico, no, come momento di riflessione e di passaggio, nel senso che hanno evidenziato aspetti di limite, aspetti di condizionamento che sono però anche reali, no, senza necessariamente arrivare, almeno nei casi più significativi, arrivare a negare, no, la coscienza o la libertà. Ma pensate anche a come l'intelligenza artificiale gioca un ruolo decisivo sullo sviluppo appunto dell'attività umana, no? Il problema del lavoro è in prospettiva un problema che diventerà sempre più consistente, appunto grazie al fatto che l'introduzione dell'intelligenza artificiale evidentemente sottrae posti di lavoro che normalmente oggi sono ancora occupati dagli uomini. Ma anche come l'intelligenza artificiale ci aiuta a riflettere sulla nostra intelligenza, diventa un elemento di riflessione sul modo nostro di pensare, con la tentazione magari di forme di materializzazione anche qui eccessive, ma anche con invece la possibilità di comprensione di certi meccanismi che sono i meccanismi neuronali che agiscono poi alla radice del pensare, alla radice dello sviluppo anche della cultura. O pensate ancora come diventa problematico il discorso delle manipolazioni genetiche, dove per un verso si aprono prospettive positive di grande rilievo per il superamento per esempio di certe forme di malattia, ma per altro verso possono anche evidentemente emergere aspetti problematici, addirittura drammatici, se l'uso di queste nuove tecnologie che agiscono sul DNA avviene senza attenzione all'etica, senza attenzione ai riflessi anche antropologici che può avere questo processo. Ecco, io mi limito a questo per dire soprattutto dell'importanza di questa serata. La serata si condurrà come al solito con un intervento del professor Palombi e poi lasceremo spazio a chi vuole intervenire, possibilmente cercando di concludere prima delle 6, insomma, no? Anche perché poi l'attenzione dopo un periodo di tempo piuttosto prolungato comincia ad attenuarsi e quindi entriamo in difficoltà un po' tutti nella comprensione di quello che viene appunto detto. La parola allora al professor Fabrizio Palombi, che ringrazio ancora, mentre ringrazio anche tutti voi di questa partecipazione ancora numerosa in questo iter, che è stato un iter faticoso, perché 3 giornate di seguito di riflessioni su questi temi non sono certamente la cosa più leggera che si possa avere. Grazie e ancora.
Grazie Giannino anche per la sintonia intellettuale che abbiamo sempre avuto. Non so se è stata un'occhiata, ma proprio nella prefazione del libro faccio una considerazione sulla concretezza che è più o meno ricalcata sotto. Può darsi che magari qualche reminiscenza di nostri discorsi mi abbia influenzato. Poi ringrazio gli organizzatori, faccio i complimenti insomma per il successo di questa iniziativa, perché riflettere su temi di questo spessore teorico coinvolgendo così tante persone non è una cosa così frequente. Ora, prima di iniziare a riflettere sulla attualità, vi chiedo di consentirmi una sorta di rincorsa teorica, di fare un attimo dei passi indietro dal punto di vista storico e concettuale, per capire sia la novità sia anche la riproposizione di alcune questioni filosofiche e teoriche in questo dibattito più recente sul postumanesimo. Quindi prima di parlare del post, dobbiamo parlare dell'uomo. Ora, di quale uomo stiamo parlando? Il termine uomo, infatti, da tempo, diceva uno degli autori di cui io mi occupo, anche evocato da Giannino, cioè Jacques Lacan, uno dei più grandi psicoanalisti francesi, diceva appunto il termine uomo non è più un riferimento così sicuro. Potremmo dire, a mo' di slogan provocatorio, che l'uomo non esiste. Che significa l'uomo non esiste? Il concetto di uomo sarebbe una indebita ipostatizzazione di un concetto filosofico relativo a un soggetto razionale che trova nella coscienza, nell'autocoscienza, nella trasparenza a se stesso il proprio baricentro. Cioè, diciamo, perdonatemi una serie di incursioni nella storia della filosofia molto grossolana, ma per dare dei riferimenti, che il concetto di uomo su per giù sorge con la riflessione di Cartesio, di un soggetto che può riflettere su se stesso, che è autotrasparente a se stesso e trova in se stesso la certezza del proprio pensiero. L'idea della definizione del soggetto umano come res cogitas, come cosa pensante. Ecco, nel dibattito filosofico, non solo da oggi, da prospettive e da punti di vista differenti, è questa res cogitas, questo soggetto pensante che può pensarsi in modo compiuto, che viene messo in discussione. E quindi il nostro Lacan, quando dice che l'uomo non è più un riferimento così sicuro, è l'idea di questo soggetto che fonda la modernità e che poi in qualche modo ha sostenuto tutta una serie di riflessioni anche di carattere etico e politico, no? Pensate al cosiddetto liberalismo, di carattere economico, in cui c'è un soggetto razionale ed informato che agisce sulla scena del mercato. Cosa vuol dire razionalità e quanto di quella razionalità condiziona quell'uomo? Allora, l'uomo nella nostra relazione indica sostanzialmente una categoria filosofica che viene criticata per mezzo, innanzitutto, per questo vi chiedo questa sorta di rincorsa e di movimento retrogrado prima di iniziare, della ricerca della psicanalisi, della ricerca freudiana e di quello del cosiddetto antiumanesimo o antiumanismo, anche tradotto, filosofico, che è stato particolarmente influente tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. E quindi descriveremo prima, in modo così molto rapsodico, questa prospettiva filosofica, in gran parte coincidente con la grande stagione dello strutturalismo francese, per poi concentrarci sulla riflessione di Michel Foucault, cioè uno dei più importanti esponenti di questa corrente. Io credo che la visione e la riflessione visionaria di Michel Foucault abbia anticipato alcuni problemi della nostra contemporaneità e in particolare può contribuire a chiarire la decomposizione, vedremo che valore ha questo termine in seguito, subita dall'uomo e in generale dal soggetto umano a opera delle tecnologie neuroscientifiche e più in generale delle tecnologie digitali. Allora, due parole su quello che possiamo definire l'antiumanesimo strutturalista. Definire compiutamente lo strutturalismo è un problema storiografico non banale che necessita l'individuazione di un minimo comun denominatore condiviso dai vari autori che allo strutturalismo hanno fatto riferimento. Utile a questo scopo può essere proprio la polemica contro l'umanesimo, insieme a quella contro lo storicismo e le forme di empirismo ingenuo, da non confondere con il materialismo. Queste forme di empirismo ingenuo sono sostanzialmente quelle che Karl Marx chiamava il materialismo volgare, perché sono forme di materialismo più sofisticato come quelle della scienza contemporanea. Ecco, queste critiche accomunano Louis Althusser, Roland Barthes, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss e appunto Michel Foucault. In positivo va sottolineata l'interpretazione strutturalista della realtà come un sistema di relazioni i cui termini non esistono per se stessi, ma solo in connessione fra di loro e in rapporto alla totalità entro cui si collocano. La famosa definizione di uno degli autori che non era strutturalista ma che è considerato dagli strutturalisti una sorta di loro nome tutelare, De Saussure, il grande linguista svizzero, che interpretava il linguaggio solamente in termini differenziali e paragonava il valore delle varie parole, dei termini e la loro struttura a pezzi su una scacchiera. per cui una regina ha un valore determinato solamente all'inizio della partita, ma poi nell'evolversi della partita può perdere importanza fino a essere messa sotto scacco da un pedone, per esempio. Ora, questa sostanzialmente è una definizione che potete trovare, per dare qualche riferimento bibliografico, in uno straordinario voce fatta da Gilles Deleuze per un'enciclopedia francese e che è stata poi recentemente ritradotta e pubblicata autonomamente con la voce "Che cos'è lo strutturalismo?". Ora passiamo in rassegna ad alcuni di questi autori che ci interessano di più, in particolar modo Lacan e Foucault. Lacan manifesta un certo apprezzamento per questa corrente affermando che il termine "a umano", con cui qualcuno ha voluto contrassegnare il nostro dire, ci lusinga, dice Lacan. Ancora, l'uomo a cui allude Lacan è il soggetto della tradizione umanistica e filosofica, identificato con la coscienza, che è diventato appunto un riferimento insicuro della cultura novecentesca, anche grazie alla ricerca psicoanalitica. Sempre secondo Lacan, Hegel nell'Ottocento sarebbe arrivato ai limiti della antropologia, mentre Freud nel Novecento ne sarebbe uscito. La psicoanalisi scopre, secondo Lacan, che l'uomo non è del tutto nell'uomo. E pertanto, conclude Lacan, Freud non è un umanista. Interessante anche un'altra convergenza con uno dei grandi, sono il più grande filosofo del Novecento, che è Martin Heidegger, riguardante la critica del premato della presenza e della coscienza, fondamentale per definire l'uomo dell'umanesimo, e della loro interpretazione ontologica. Mi limito qua a citare la polemica che ha opposto Martin Heidegger a Jean-Paul Sartre durante gli anni, fine anni 40, gli anni 50, e Heidegger nella lettera sull'umanesimo dice che il suo pensiero non è contro l'uomo, ma tenta di pensare filosoficamente la sua dignità in una forma che la tradizione metafisica e umanistica, soprattutto l'esistenzialismo sartreano coevo, non era stata capace di esprimere. Quindi, una prima conseguenza della critica al concetto di uomo è una diversa, complessa e nuova prospettiva sull'essere umano che intende oltrepassare la sua interpretazione umanistica. Questo è il valore dell'antiumanesimo strutturalista recepito da Lacan, che forse si potrebbe meglio definire, più che antiumanesimo, oltreumanesimo, ispirandosi a una traduzione italiana dello Ubermensch nicciano. Ecco, voi sapete, proposta da Vattimo negli anni 70, voi sapete che intorno alla traduzione di questo Uber si sono consumate tutta una serie di polemiche, non solo di carattere storiografico, ma di carattere politico. Cioè, la trasformazione del pensiero di Nietzsche nel cuore di un antesignano del nazismo è stata operata dalla sorella, sposata con un antisemita, che ha deliberatamente falsificato parte dell'opera La volontà di potenza, trasformando appunto l'Ubermensch nel cosiddetto superuomo. È una nota polemica dunque sul valore teorico, etico e politico dell'Ubernicciano, che in realtà, hanno dimostrato due grandi traduttori italiani, Colli e Montinari, non alludeva al più potente tra gli uomini, ma qualcosa che andava oltre l'uomo, oltre la coscienza umana, già adombrando, se vogliamo, poi il postumanesimo contemporaneo. Quindi abbiamo un dibattito che in realtà trova le sue radici tra la fine dell'Ottocento e la seconda metà del Novecento. Passiamo ora, con una zoomata un po' più dettagliata, all'antiumanesimo di Foucault. Il concetto di uomo, oltre che da Lacan, viene attaccato da numerosi strutturalisti francesi dell'epoca, che loro producono una forma di ideologia, giungendo addirittura a prospettare la fine dell'uomo. Quando si accosta la morte di Dio nicciana alla morte dell'uomo sostenuta da Foucault, in uno delle ultime periodi delle parole e le cose, nel 66, si vuole appunto proclamare provocatoriamente che cosa? La fine di un'illusione, cioè dell'illusione metafisica di quel soggetto cartesiano trasparente a se stesso. Foucault intende la storia non come una neutrale raccolta di fatti, indipendente da approcci e metodi di studio, già rifiutata da Nietzsche. Nietzsche sosteneva che il fatto è un vitello d'oro. E tutto sommato, da pensare che fatto è anche participio passato di fare, cioè qualcosa che non ha una sua originarietà, ma è sempre l'effetto, il prodotto di qualche cosa. Cito più volte Nietzsche perché è uno degli espliciti riferimenti della riflessione di Foucault. E Nietzsche appunto rifiutava il fatto che una forma è la storia, come collezione di fatti, come una forma di idolatria, e nel seguire l'indicazione nicciana, Foucault compie una netta scelta di campo tra due contrapposte interpretazioni della conoscenza storica. La prima è quella continuista, progressista, mentre la seconda è quella discontinuista, sostenitrice di una storicità caratterizzata da fratture che sono indifferenti, dice Foucault, a ogni finalismo o progresso. Ecco, dopo esserci concessa questa sorta di rincorsa teorica, andiamo ora a toccare, utilizzando gli strumenti teorici di Foucault, alcune delle questioni che ci sono tanto a cuore, riguardate le neuroscienze e più in generale le cosiddette scienze cognitive. E Foucault è morto nell'84 e quindi ha visto solamente in qualche modo gli albori, la preistoria di una serie di discipline che si sono sviluppate poi tra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo. Tuttavia io ritengo, e cercherò di mostrare, che la sua riflessione sia stata in qualche modo anticipatrice e è uno straordinario strumento teorico per comprendere il dibattito attorno a queste questioni. Allora, la seconda parte del mio discorso possiamo intitolarla L'uomo modulare, le scienze psicologiche, le scienze cognitive e la decomposizione del soggetto. La storia del rapporto tra scienza e soggetto nel Novecento delinea un panorama filosofico tanto tormentato quanto affascinante. In questo orizzonte, più in particolare la psicologia, intesa come scienza del soggetto, possiede particolare interesse epistemologico per il suo carattere di sapere paradossale, per dimostrare perché la psicologia è in qualche modo una scienza paradossale. Pochi testi, a mio avviso, hanno saputo esaminare questo problema con la profondità di Edmund Husserl, che nella Crisi delle scienze europee proprio perimetra e chiarisce il senso della paradossalità della psicologia. Cerchiamo di chiarire il senso di questo paradosso. Perché la psicologia è una scienza paradossale? Allora, proviamo innanzitutto a definire una disciplina scientifica, cioè biologia, la fisica, la matematica, nei termini del metodo sperimentale e di un oggetto specifico, sorta di ritaglio matematico di una peculiare porzione della realtà. La biologia che cos'è? È la scienza della vita. La fisica è la scienza che studia la natura con una serie di perimetrazioni di carattere metodologico. Noi abbiamo due dimensioni che vi invito a distinguere, in qualche modo a contrapporre. Quella dell'esperienza, nostra quotidiana, che caratterizza l'uomo nel suo albore, e quella invece dell'esperimento scientifico. L'esperienza è un intero che annoda indissolubilmente il soggetto e il mondo, l'interiorità umana e l'esteriorità della natura, mentre l'esperimento rappresenta una sorta di soluzione gordiana di taglio per recidere questo legame, cioè per distinguere un oggetto le proprietà soggettive da quelle oggettive. Ora, si tratta di un gesto filosofico che ha l'origine delle straordinarie conquiste della modernità, è un riferimento, diciamo, a Galileo, ma che deve essere praticato consapevolmente e non in modo clandestino. Solo a questa condizione, a questa esplicitazione, possiamo comprendere la differenza tra gli enti della nostra esistenza quotidiana e quelli della scienza. Facciamo qualche esempio per capire. Una pietra, la luce dell'aurora, una farfalla, quando sono immersi nel fluire della nostra vita, non sono oggetti scientifici. Lo diventano trasformandosi in fatti geologici, ottici o zoologici attraverso l'eliminazione delle loro componenti soggettive. In questa accezione la soggettività diventa sinonimo di precarietà, di opinabilità, e per questa viene contrapposta alla esattezza e alla oggettività della descrizione matematica. Ora, uno stesso aspetto della nostra esperienza può diventare oggetto di diversi saperi scientifici. Facciamo un esempio. Questo orologio da polso può essere studiato dalla chimica, dalla dinamica o dalla cinematica, e si considerano rispettivamente le sostanze che lo compongono, non so, l'oro e l'acciaio, le forze alle quali è sottoposto, se lo metto qua in condizione di equilibrio tra la forza di gravità e il vincolo costituito dal piano del tavolo, oppure la sua traiettoria, immagino di lanciarlo, lo assimilo a un punto materiale e descrivo la sua traiettoria tramite una curva matematica, indipendentemente dal fatto che sia mio o di Giannino, che sia fatto di ghiacciaio o di plastica. È sempre lo stesso, però noi ne studiamo sperimentalmente delle faglie, delle porzioni differenti. E facendo questo, innanzitutto prescindo dal suo valore affettivo, dalle emozioni che suscita, dal suo valore economico e dal lavoro che è costato. Ora, quindi vediamo che l'esperimento è un ritaglio di un intero costituito della nostra esperienza, in cui ci sono emozioni, aspetti percettivi, aspetti valoriali, aspetti economici che sono, come dire, tutti quanti sovrapposti, mentre l'esperimento scientifico è separato uno dall'altro, in particolar modo ciò che è soggettivo da ciò che non lo è. Ora, che accade se si applica questo metodo alla psicologia? Se ci riflettiamo bene, si genera un'aporia, perché se una scienza si costituisce per il suo oggetto, dobbiamo definire la psicologia come una scienza che ha per oggetto il soggetto. Si genera un'aporia perché viene individuato come oggetto della scienza psicologica il soggetto, depurandolo da tutti quegli aspetti legati all'intenzionalità, al vissuto, e trasformando la stessa psiche in un complesso fatto fisico e biologico. Allora, la psicologia si trova tra Scilla e Cariddi, perché se non assume quell'atteggiamento di quella pratica del ritaglio, il metodo matematizzante e sperimentale perde il suo carattere scientifico, ma se lo accetta tradisce la specificità del suo oggetto e si riduce a studiare stimoli, risposte, variabili intervenienti, moduli, strutture neurali che come tali non sono il soggetto, perché il neurone non pensa, il neurone non prova sensazioni, ma è il veicolo, casomai la condizione di possibilità di questi fenomeni psichici. Ora, in modo grossolano e in modo fenomenologico possiamo individuare la zona cieca di questa prospettiva della psicologia cosiddetta scientifica, nel senso, dico senso come sinonimo di significato, nel significato indagato dalla fenomenologia, in quanto struttura relazionale, sociale e collettiva che appartiene alla dimensione mentale e non a quella biologica, che pure ne rappresenta una condizione di possibilità. Questo approccio aporetico, a dispetto delle sue difficoltà logiche, è uno straordinario strumento euristico che sfida la riflessione filosofica e ci stimola a comprenderne insieme potenzialità e limiti. Cioè, io non sto dicendo, non voglio provocatoriamente o meno sostenere che la psicologia e la neuroscienza non servono, no, ma che indagano un certo piano della realtà, direbbe Husserl, una regione ontologica che non è la stessa del senso, dei sentimenti, delle emozioni, ma la presuppongono, ma non possono essere fatta coincidere con esse. Ora, da dove sorge questa strana idea che vuole scindere? Un collega insegna a Roma 3, scrive un libro di psicologia, ma in questo libro non troverete alcunché riguardante le emozioni, i sentimenti, la volontà. E dico, allora di cosa stai parlando? Di quale uomo stai parlando se non tocchi questi aspetti? No, ma questi aspetti sono secondari, sono l'effetto di una struttura neurologica. Benissimo, ma devi essere in qualche modo consapevole che questo aspetto, qual è l'errore? Non è perseguire consapevolmente questa prospettiva epistemologica. E il problema è di pensare di poter ridurre l'intero del cosiddetto uomo a quella dimensione medesima. Cerchiamo di capire da dove sorge questo approccio. E qua troviamo il nostro Foucault. Foucault accetta il confronto e individua la genesi del paradosso husserliano, cioè di una scienza del soggetto che o non è scienza o non è del soggetto, nel sorgere della clinica moderna, che sul finire del Settecento assume i metodi della anatomia patologica per ricostruire a ritroso la fisiologia umana, cioè partendo dal decesso come in una sorta di indagine alla moviola. E sappiamo che storicamente la storia della medicina ha mostrato come dalla patologia noi abbiamo ricostruito la fisiologia umana, cioè dall'esigenza di curare e di studiare le malattie noi abbiamo imparato come funziona anche l'organismo sano. E così, secondo Foucault, noi dal corpo morto, dal cadavere dissezionato, impariamo l'anatomia e il funzionamento del soggetto vivo. L'importanza assunta dallo studio del cadavere, secondo Foucault, dimostra che il soggetto umano diventa un oggetto scientifico in relazione alla propria decomposizione. Decomposizione nella duplice accezione di processo di scomposizione del complesso nel semplice, cioè di analisi, ma anche in quello di disfacimento, di putrefazione della materia organica. La nascita della clinica, un altro capitale testo di Foucault, mostra allora che il soggetto come può essere trattato come un oggetto, come può diventare oggetto della psicologia? Perché è morto, perché è un cadavere conosciuto in quanto dissezionato. E questo è il prezzo che, secondo Foucault, deve essere pagato affinché il soggettivo e l'oggettivo possano scambiarsi, nell'ambito della psicologia, le rispettive figure. Allora, questo metodo, l'abbiamo detto prima, parte dei singoli organi per ricostruire l'organismo. Parte dalla patologia per comprendere la fisiologia e si applica sotto alcuni aspetti, se vedremo quali, anche alle recenti varianti cognitive della psicologia. Attenzione però, in quest'ultimo caso la dissoluzione della soggettività non riguarda solo la morte biologica, ma quella del significato, di quel significato che studia la fenomenologia. Perché questo significato è disperso in una molteplicità di strumenti diagnostici e complesse batterie di test che dilatano la dimensione corporea sino a mettere quella psichica. Un esempio di questa decomposizione la vedete nei vari servizi più o meno divulgativi e falsificati che caratterizzano spesso, non per prendersi solo questa testata, con le informazioni scientifiche del TG2, no? Scoperto come cos'è l'amore. Cos'è l'amore? Fanno vedere una foto del cervello che è colorato in rosso una certa area. Ora, questo spesso serve per creare audience, per attirare finanziamenti, ma quello che non viene spiegato è che uno, il cervello non si colora di rosso, ma viene iniettato in un soggetto un certo liquido di contrasto che ha una debole radioattività associato alla molecola dell'acqua. Siccome si ritiene che le aree del cervello che sono maggiormente attive rispetto alle altre consumano più ossigeno e acqua, allora c'è maggiore concentrazione lì. Ma quella colorazione rossa indica una distribuzione statistica. E poi c'è il problema che talvolta magari non dicono che se mi viene presentato la foto, l'immagine della persona che odio, magari quell'area lì si attiva ancora più di quando mi innamoro, no? Quindi ci sono tutta una serie di problemi. Se volete una interessante presentazione di queste mistificazioni, trovate un testo di Legrenzi Umiltà, che sono due grandi psicologi italiani, intitolato Neuro-Mania. È un libretto dito dal Mulino di carattere divulgativo. Ora, dicevo, questi esempi mostrano che si tratta di una questione cruciale per una parte significativa della psicologia novecentesca che può essere letta, almeno nelle sue tendenze maggioritarie, cioè non in quelle psicoanalitiche almeno, come una sorta di anatomia della psiche, intesa sia in senso letterale, materiale, no? L'individuazione di diverse aree del cervello, sia da un punto di vista funzionale. Credo che qua ci saranno diversi insegnanti, no? e avranno modo di riconoscersi in alcuni di questi problemi. Un approccio che sotto alcuni aspetti significativi infatti accomuna discipline psicologiche anche molto diverse tra loro e anche in conflitto, come il comportamentismo, intelligenza artificiale e numerose altre discipline oggi sussunte nella categoria delle scienze cognitive, delle neuroscienze, è proprio questo approccio, diciamo, analitico, anatomico. Ne cito uno tra tanti, è un aspetto che è particolarmente evidente in Jerry Fodor, uno dei più celebri esponenti del cognitivismo, che ha formulato un'interpretazione generale della mente nei termini della modularità. Io ho insegnato a lungo alle scuole superiori 10 anni e in quegli anni, tra cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000, c'era questa mania del modulo, no? Allora venivamo a fare questo discorso di aggiornamento a scuola, spiegavamo: ma cos'è il modulo? No, il modulo bisogna creare delle competenze che siano trasversali, più discipline, che possono essere scomposte in vari pezzettini in modo tale che lo studente può poi crearsi un suo percorso indipendentemente da chi ha insegnato. Ecco, magari qualcuno lo sa, ma vorrei fare una breve, nel senso, qualche anno, archeologia di questa moda pedagogica e didattica. Fodor riteneva e ritiene che almeno una porzione delle facoltà che la tradizione filosofica qualifica come mentali possano essere spiegate per mezzo della loro decomposizione, della loro analisi, in funzioni innate caratterizzate da domini e strutture neurali autonome. Sono degli ambiti, come succede in un computer, che possono essere separati da vari pezzi di hardware. I moduli, secondo Fodor, sono dal punto di vista informazionale incapsulati, in quanto non possono disporre dei dati degli altri sistemi cognitivi. Cioè, in qualche modo avrebbe riscoperto l'evangelico, non sa per la destra quello che fa a sinistra. L'impostazione di Fodor comporta una sorta di frammentazione della mente e la divisione della mente medesima in comportamenti che a loro volta generano il problema della loro integrazione. Ma se questo pezzo non sa quello che fa l'altro, questo pezzo non prova emozioni e io provo emozioni, come allora si devono integrare questi vari pezzi per ricostituire l'intero della soggettività che pensa, vuole, soffre, ama e così via? In realtà non è un problema nuovo della storia della filosofia, potremmo provare tutta una serie di altri segnali, ma lasciamo stare. Ora, un altro problema è quello della adeguatezza del computer come modello per la comprensione della mente umana. Il grado di complessità dei singoli moduli, qual è la loro autonomia e delle loro relazioni. E un'altra cosa che spesso non si sottolinea nell'ambito, perché la storia della scienza lo insegna, è che l'idea di paragonare la mente umana al computer non è proprio una cosa nuova. Cioè, è nuovo lo strumento legato a, in realtà, il computer, al calcolatore elettronico, perché non ci dimentichiamo che fino io sono abbastanza vecchio per ricordare mio padre che faceva i calcoli con una calcolatrice meccanica. Ma risalendo indietro, la cultura occidentale almeno ha sempre paragonato la mente umana allo strumento tecnologico più avanzato disponibile al momento, e quindi a fine dell'Ottocento la si paragonava al telegrafo, prima ancora all'orologio meccanico, prima ancora al mulino. Cioè, in realtà noi cosa abbiamo? Abbiamo il fenomeno forse più complesso che caratterizza il mondo. La nostra, diceva Einstein, non è tanto difficile capire quanto è difficile capire come capiamo, e quindi cerchiamo di aggiustare la cosa con lo strumento più avanzato, più difficile, più sofisticato che quella fase della nostra storia ci presenta. Il modularismo di Fodor ha esercitato, come prima ricordavo, una forte influenza sul mondo della scuola e della formazione, come sanno tutti i docenti, dicevo prima, che in questi anni hanno dovuto confrontarsi con la cosiddetta didattica modulare. Ora, la scomposizione di un percorso formativo in un elevato numero di blocchi confrontabili dal punto di vista qualitativo sulla base di parametri quali le ore di lezione frontali, studio individuale, numero delle pagine da apprendere, è un esempio che gli insegnanti italiani di ogni ordine e grado hanno sicuramente presente. Ah, ovviamente noi in Italia questa cosa l'abbiamo fatta alla matriciana, perché se questo approccio epistemologico ha dei limiti, ha anche però delle prerogative ben definite. Non so la scuola superiore, ormai da anni che non la seguo più, ma so che pasticcio ha creato questo approccio all'università con i cosiddetti crediti formativi. Allora, il credito dovrebbe essere un modulo di un certo numero di ore, equivalente per come insegna anche il modulo architettonico, non il Le Corbusier, dovrebbe essere qualcosa di un'unità, qualunque essa sia, potrebbe anche essere pi greco, che però è condivisa da un certo numero. Io ho fatto per anni, quando ero all'inizio della mia carriera, membro della commissione piano di studi, e ci trovavamo in difficoltà, non dico per passare, che ne so, uno studente ha fatto degli esami a medicina, vuole arrivare a filosofia, ingegneria, filosofia, no, ha una difficoltà a collocare in un anno, in certi ambiti di scientifico disciplinare, uno studente che aveva fatto filosofia a Napoli piuttosto che a Bari doveva venire a Cosenza, perché là il credito era 7 ore, qua era 5, e poi i moduli erano in metrica alcune pare, altre dispari, sempre fuori numeri razionali, e quindi si impazziva. Quello non è colpa di Fodor, ma della burocrazia italiana e tutti vari aspetti. Allora, il pregio di questa tendenza modularistica nell'ambito anche della didattica è quello di introdurre degli elementi di feedback prima assenti nella progettazione didattica, però al prezzo di occultarne altri fondamentali. Uso il termine inglese, io cerco sempre di utilizzare i termini della lingua italiana quando ci sono, in questo caso c'è l'italiano retroazione, perché feedback è stato utilizzato in particolar modo nelle scienze dell'informazione e indica con maggior precisione che cosa? Un'informazione di ritorno fondamentale per il controllo di un processo, ed evidenza questo tema del feedback una difficoltà che riteniamo capitale. Allora, questi aspetti noi del feedback li abbiamo, li affrontiamo in una serie di questioni apparentemente normali della nostra vita quotidiana, no? In casa abbiamo un termostato che deve mantenere la temperatura costante, oppure adesso abbiamo altre diavolerie nell'automobile, l'allarme di possibile collisione. Ecco, tutti questi strumenti funzionano in base al feedback. Solo che mentre gli obiettivi per la guida di un veicolo, per un termostato, sono sempre in termini relativi facilmente definibili, almeno in termini di coordinate spaziali e vettoriali, l'insegnamento è un processo fortemente integrato che li può cambiare, anzi li cambia sempre, in modo significativo in itinere, senza per questo essere considerato fallimentare. No? Ma già con uno studente che abbia forti problemi di socialità e in qualche modo viene appassionato alla filosofia, noi misuriamo i suoi il valore del nostro insegnamento filosofico, dico per la filosofia perché la mia materia può valere per l'italiano, le scienze piuttosto che l'educazione fisica, in funzione dei progressi che ha fatto in quell'ambito, e questo vale anche e soprattutto per un gruppo classe. E magari in quella classe o con quegli studenti abbiamo comunicato, insegnato un minor numero di nozioni, eppure consideriamo un grande successo. In termini fenomenologici, necessariamente semplificato, possiamo dire che l'insegnamento ha un carattere di intero e non di insieme. Husserl, all'inizio delle ricerche logiche, distingue proprio l'intero dall'insieme, perché l'insieme è costituito semplicemente dalla somma dei suoi componenti, mentre l'intero, dice, manifesta quelle che si chiamano oggi delle facoltà emergenti, come quella della Gestalt, che impediscono di ridurlo semplicemente ai suoi componenti. In questo limitato contesto il modularismo si presta bene ai nostri scopi, in quanto esemplifica quelli che a nostro avviso sono alcuni punti deboli delle scienze cognitive e delle neuroscienze, di particolare rilievo filosofico. Un'altra caratteristica di queste discipline è l'importanza attribuita alla cosiddetta ingegneria inversa, la trovate più facilmente tradotta come reverse engineering, ma è la stessa identica cosa, che sembra condividere aspetti del metodo anatomo-patologico. Perché viene chiamata in inglese, viene chiamata ingegneria? Perché, per esempio, è successo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, col caso di Enigma, piuttosto o nel caso della Guerra Fredda, che una potenza militare riuscisse a padronirsi di uno strumento tecnologico di cui non si conosceva il funzionamento. E allora si faceva una ingegneria inversa, cioè non dal problema si otteneva lo strumento come risultato, ma piuttosto si parteva dallo strumento come risultato per ricostruire il suo funzionamento. Per capire la funzione di questa modalità di indagine, immaginiamo la diversa natura dei problemi che devono risolvere un architetto egizio per costruire una piramide e un archeologo per ricostruire il metodo utilizzato dall'architetto egizio. Mentre l'architetto egizio affronta la difficoltà di spostare enormi blocchi di pietra con la sola energia umana o animale, invece l'archeologo ai nostri tempi deve superare l'ignoranza in merito alle tecniche, alle prescrizioni rituali e religiose antiche. Sono due tipi di ricerca tra loro asimmetrici, e anzi si potrebbe dire che i vincoli del primo sono le risorse del secondo e viceversa. L'archeologia sperimentale, allora, nel tentativo di riprodurre i manufatti della civiltà scomparsa, senza ricorrere però alle attuali conoscenze contemporanee, cioè non ha senso che ricostruisco la piramide di Cheope con una gru a motore o elettrica, deve affrontare un problema che è mal definito, cioè che possiede più soluzioni. Relativamente al nostro esempio, ricordiamo che lo stesso edificio può essere realizzato con tecniche costruttive diverse, che però non sono equivalenti dal punto di vista storico, perché uno è stato effettivamente utilizzato nella costruzione della piramide, no. C'è un mio amico che si occupa, per esempio, di archeometria e ha ricostruito tutta una questione su come sono stati innalzati i Moai nell'isola di Pasqua. No? C'è una leggenda, lui parte dal presupposto epistemologico che qualunque credenza, qualunque conoscenza antica riguardante la realizzazione dei manufatti deve essere interpretata in prima approssimazione in termini funzionali, non come superstizione. E quindi c'era questa leggenda che i Moai camminavano, no? E si pensava che fosse appunto una visione animistica. Invece no, ho fatto delle prove che, legando con opportune vincoli e con due gruppi di persone che fanno oscillare queste enormi pietre, riescono a spostarli senza utilizzare dei rulli. Questo, sono esempi di questo genere. Quindi per questo si individua un elenco di tecniche possibili che poi dovranno essere progressivamente vagliate e selezionate attraverso il confronto con altri campi della ricerca archeologica e archeometrica. Allora, torniamo al nostro esempio della psiche umana. Analogamente, l'ingegneria inversa smonta la psiche umana e l'uomo in generale per risalire controcorrente il processo evolutivo e comprendere il funzionamento della mente umana in particolare. Quindi, a partire da specifiche capacità riguardanti la memoria, l'intelligenza o la percezione, che in questa sede accettiamo di interpretare in termini modulari, si tenta di individuare le componenti biologiche o tecnologiche in grado di simularne il funzionamento. Allora, esaminate da questo punto di vista, anche le scienze cognitive si trovano in una situazione contraddittoria e analoga a quella della psicologia in generale, con la quale peraltro interseca una propria ricerca senza un confine netto, no? Secondo alcuni le scienze cognitive o le neuroscienze sono la psicologia, secondo altri c'è invece un rapporto più complicato, così. Infatti le scienze cognitive indicano la mente come proprio oggetto specifico, ma poi studiano nella loro concreta pratica scientifica il sistema nervoso o peggio ancora il computer, che appartengono ad altre discipline. Pensiamo ancora ai moduli. I moduli, come i neuroni, non sono caduti dal cielo e nemmeno si possono individuare prescindendo da sofisticati apparati teorici e tecnologici che sono a loro volta il risultato di una storia complessa a confluenza di biologia, logica, elettronica e anatomia. Pensate che fino agli inizi del Novecento non si riteneva che il tessuto nervoso fosse costituito da cellule, perché era traslucido, e finché non si è individuata una tecnica per la colorazione del tessuto nervoso non si riusciva a osservare le cellule. Quindi diciamo che i neuroni esistono da un certo momento in poi come concetto scientifico, perché la scienza ha prodotto delle tecniche. Quindi l'oggetto scientifico non è mai qualcosa di reale, esistente, come esiste questo bicchiere di fronte a me o di fianco a me Giannino, ma è qualcosa che senza la sinergia di esperimenti, tecniche, teorie e analisi matematiche letteralmente non esiste. Questo vale anche per tutti gli altri oggetti della scienza come l'atomo, però, ed è questa la peculiarità, alcune correnti cognitiviste attribuiscono ai moduli quella facoltà di pensiero e di parola che la fenomenologia o anche la riflessione di Wittgenstein, per esempio, riconosce solo all'individuo umano nella sua interezza. Le scienze cognitive allora portano sicuramente una migliore conoscenza di alcune possibili condizioni evolutive e biologiche della psiche, ma quest'ultima non può, almeno nella prospettiva fenomenologica, essere ridotta e identificata con le prime. Cioè non si può dire che ne so, l'amore, la paura o un valore non sono niente altro che alcuni neuroni che si attivano. Non si tratta di un problema scientifico, ma logico e storico, in quanto è a partire dal campo della psiche che è stata postulata l'esistenza dei moduli e non viceversa. Cioè è a partire dal funzionamento della mente umana che in un certo momento della storia un gruppo, una comunità scientifica ha individuato l'esistenza dei neuroni. Possiamo trarre qualche indicazione sulla più stretta attualità filosofica propria dell'interpretazione modularistica dell'essere umano, che accanto ai suoi indubbi meriti manifesta quella forma di ingenuità filosofica chiamata da Husserl naturalismo. Il naturalismo consiste appunto nel dimenticare quelle operazioni storiche di ritaglio e di indagine a ritroso dalle quali prende le mosse, confondendo gli oggetti sperimentali, come dicevo, con quelli dell'esperienza, la ricerca scientifica con la riflessione filosofica, il fluire della vita con la sua ricostruzione alla moviola. Si ripropone così, e spero che anche questa serata lo dimostri, l'esigenza storica del confronto tra il sapere scientifico e quello filosofico, che anche oggi è assolutamente, credo, attuale e vitale. Che per esempio Vittorio Gallese, un grande studioso italiano, neurologo, neuroscienziato se preferite, ha recentemente interpretato alla luce della scoperta dei neuroni specchio come dialogo tra neuroscienze e fenomenologia. Penso che tutti quanti l'avete sentito nominare, è una cosa molto di moda perché è stato frutto di un risultato di una equipe di scienziati dell'Università di Parma, molto anche discussa, per alcune cose interessanti ma altre che possiamo poi magari vedere insieme nel dibattito. Ora, questi neuroni specchio si attivano sia quando compiamo un'azione, sia quando osserviamo quelle compiute da altri, quindi mettendo in discussione la rigida distinzione tra la facoltà percettive, motorie e cognitive teorizzata anche dal modularismo. Ora, l'osservazione di tale fenomeno ha generato due ordini di conseguenze che ci sembrano particolarmente significativi. In primo luogo, valorizza l'interpretazione contestuale degli oggetti, che possono essere individuati e distinti in relazione alle reti di relazioni potenziali con la porzione di mondo circostante. Per parafrasare un celebre esempio heideggeriano alla luce delle ricerche di Gallese, potremmo dire che l'essere del martello si risolve nel suo martellare, perché questa azione costituisce lo spettro dei suoi potenziali usi rappresentati dal battere e dal colpire altri oggetti. Un martello non è fatto di legno e metallo, perché io posso, direbbe Husserl, fare degli esempi, delle variazioni identiche, posso presentarvi un martello fatto di polimeri e voi lo riconoscereste sempre come martello. Posso addirittura presentarvi un martello di plastica con la piuma come quello di Carnevale che si utilizzava una volta e voi lo riconoscete lo stesso come martello, perché dice Heidegger il senso del martello è martellare, vuol dire porre in relazione il martello con alcuni suoi usi possibili, che sono quello di picchiare qualcos'altro, fosse anche la testa di un amico per scherzo a Carnevale con quello di una piuma. Ora, questa azione costituisce appunto lo spettro, quello che Heidegger chiama il senso del martello. Il correlato neurofisiologico della utilizzabilità del martello è costituito dall'attivazione dei nostri neuroni specchio quando osserviamo, per esempio, la testa di un martello che colpisce quella di un chiodo. Queste considerazioni, per quanto semplificate, si sostengono in un delicato equilibrio per evitare di arenarsi appunto nelle secche del naturalismo. Cioè, dal punto di vista fenomenologico, il sostrato neurofisiologico deve essere inteso come condizione di possibilità e non come condizione di riduzione di un fenomeno alle sue controparti fisiche, neurologiche, biologiche, eccetera, eccetera. Ora, ci sembra interessante che Gallese, seguendo una traiettoria teorica interna alle neuroscienze, sia giunto a interpretare il funzionamento della mente umana nei termini di fortissima integrazione, di valorizzazione del controllo e ancora di più avvertendo l'esigenza di una comprensione filosofica del suo campo di ricerca, si sia rivolto alla fenomenologia. Si tratta, e con questo concludo, di un passo teorico importante per iniziare a pensare la soluzione del paradosso della psicologia in un modo diverso da quello del cadavere foucaultiano. Allora, la decomposizione del soggetto e la fine dell'uomo, condizione postumana se preferite, non si limita alla dissezione della sua anatomia fisica e psichica, ma anche quella del suo mondo e delle sue relazioni interindividuali. E questa seconda decomposizione si attua soprattutto attraverso la realizzazione di tecniche sempre più sofisticate. Io credo che sia necessario, alla luce di questa situazione di carattere teorico, non solamente ricordare i grandi risultati ottenuti dalle neuroscienze e dalla loro emulazione di carattere tecnologico, ma anche tenere sempre presente uno spazio al dubbio, che è quello che la filosofia per tradizione deve occupare. Vi ringrazio.
Grazie Fabrizio, avvierei il dibattito ricordando due cose che mi sembrano importanti, sono uscite dal discorso che abbiamo sentito. La prima è questa situazione di paradosso in cui si trovano le scienze cognitive, ma si trova prima anche la psicologia generale, insomma, che mi pare evidenzi bene questa difficoltà, no, che attraversa anche l'esperienza umana che stiamo vivendo, a cogliere la soggettività, nelle sue dimensioni più profonde, anche perché, come ci veniva ricordato, l'oggetto delle scienze umane è il soggetto umano. Per questo esistono più psicologie, più sociologie. Se si lavorasse su un oggetto puro, evidentemente non avremmo nelle diverse discipline posizioni così lontane. No? Funzionerebbero sistemi di ordine matematico, fisico e così via, mentre qui siamo di fronte al soggetto umano che in qualche modo, e qui inserisco il discorso appunto filosofico, in qualche modo rinvia a qualcosa che non è mai totalmente oggettivabile, cioè rinvia a quello che potremmo definire il mistero della persona, che non è soltanto legato alla soggettività individuale, ma è il mistero della persona in quanto soggetto umano, in senso allargato. La seconda cosa che vorrei richiamare è invece questa relatività dei processi attraverso i quali la scienza viene esercitando il proprio compito, la propria funzione. No? Ecco, io credo che le neuroscienze, per esempio, abbiano avuto un ruolo molto importante nella riflessione su come appunto viene sviluppandosi il processo mentale. No? Ecco, e attraverso soprattutto l'analisi del cervello, quindi dei neuroni che fanno parte del cervello, ma anche qui il problema è la distinzione tra appunto mente e cervello, tra coscienza e cervello. Il cervello certamente opera attraverso un meccanismo che è un meccanismo anche, potremmo dire, in qualche modo deterministico, nel senso che ci sono degli elementi che funzionano a prescindere dalla volontà, dall'arbitrio umano, dalla libertà. Ecco, questo invito a mettere a fuoco abbastanza con chiarezza, mi pare sia emerso dalla riflessione che ci è stata proposta, questo invito a mettere in evidenza l'importanza per un verso del contributo delle scienze, no, in generale, e di quelle con cui oggi particolarmente ci confrontiamo, che sono scienze di grande come dire, avanzamento rispetto anche al passato, e la riflessione sull'uomo che in qualche misura va oltre la scienza, no? Ecco, il rapporto tra appunto mondo scientifico e mondo filosofico, tra queste due forme di approccio conoscitivo alla realtà, mi sembra molto importante e vada sottolineato, anche per non incorrere in riduzionismi, insomma, che sono abbastanza frequenti. Credo che questo sia un altro aspetto, scusate se l'ho sottolineato, ma riprendendo un po' il discorso che ci veniva fatto, che è molto complesso evidentemente, perché la riflessione filosofica su questi temi che ci è stata proposta a partire anche da prima dell'avvento di alcune scienze come sono le neuroscienze, no? Ha dato una serie di contributi che devono essere in qualche modo registrati oggi attraverso anche la riflessione su appunto ciò che sta avvenendo, e quindi le scienze attuali, le quali appunto offrono altri spunti, altri elementi di riflessione che sono del tutto nuovi. Io però chiuderei qui questo discorso per lasciare adesso la parola a chi la vuole, magari per richieste anche di chiarificazione, perché non credo che tutti i passaggi siano stati così immediatamente recepibili e recepiti, no? Ecco, soprattutto perché la sintesi fatta è una sintesi molto, molto densa, insomma, quella che ci è stata fatta oggi. Quindi se ci sono anche delle richieste di chiarificazione, bene, se no ci sono delle domande di allargamento della riflessione, di approfondimento, è ancora meglio, insomma, ecco. O anche degli apporti critici, no, nei confronti delle posizioni che sono state presentate. Vediamo chi inizia. Ecco, vedo una mano alzata già. Ah, grazie. Fai questo. Grazie. C'è una mano alzata là.
Buongiorno, ringrazio. E volevo porre due domande. Una praticamente è una domanda ad effetto, nel senso che noi oggi stavamo parlando della di ridefinizione dell'umano all'epoca delle neuroscienze e all'epoca dell'intelligenza artificiale. La domanda così un po' ad effetto è questa. Ora, una macchina con un quoziente intellettuale 5.000 sarà disposta a obbedire a un soggetto che ha un'intelligenza massima di coscienza intellettuale da 80 a massimo 150? Questa è una domanda un po' a effetto. Mentre invece poi riguardo alla ridefinizione dell'umano, io intendo che la macchina potrebbe essere ormai superiore all'uomo, nel senso che è più intelligente dell'uomo. Quindi noi potremmo forse inserire nella macchina intelligenza artificiale tutte le categorie dell'etica, che noi le possiamo sapere, le possiamo identificare. Noi insegniamo l'etica alla macchina. La macchina, oltre a essere intelligente, può anche agire moralmente. Quindi a questo punto, di uomo, di entità uomo, di sostanza uomo, che cosa rimane?
Ne raccogliamo un paio.
Sì,
raccogliamo un paio di domande.
Lei ha parlato di dialogo delle neuroscienze con la filosofia. Io però ho citato la scuola, no? E mi chiedo quale dialogo c'è tra le neuroscienze e la pedagogia, che è molto legata. Ho insegnato per parecchi anni e devo dire che il discorso dei moduli lo conosco abbastanza bene e mi fa un po' paura, un po' la, voglio dire, indifferenza o non voglia di conoscere quali sono le didattiche e le pedagogie che noi stiamo usando legate alle neuroscienze. Mi ha sempre preoccupato questo. vorrei un approfondimento.
Raccogliamo una terza se c'è, poi dobbiamo fare un secondo round.
Intanto grazie per i notevoli spunti di riflessione. È una questione che mi ha sempre abbastanza affascinato. Lei ovviamente ha prospettato una soluzione antiriduzionista, no? È un po' superficiale anche la tesi dell'identità, se vogliamo, psicofisica. Però un problema è quello di stabilire come si spieghi questa correlazione così forte, no? Tra i due aspetti, quello cerebrale fisico e quello mentale. Lei prima citava il mulino, chiaramente il riferimento è Leibniz, e quindi è un problema che lui ha già capito, tutto sommato, no? Le due dimensioni sono diverse, però da lì in poi il problema di come si relazionano è importantissimo, perché altrimenti se diciamo che o è un falso problema, non sappiamo dare una possibile spiegazione, o lasciamo l'onere della prova in qualche modo alle scienze, siano loro a mostrare le leggi ponte, no? Di collegamento. Credo che questo tentativo di preservare l'umano rischi sempre di essere un po' in crisi, ecco, non so se ho focalizzato bene, grazie.
Cominciamo.
Allora, parto. Sente? Sì. Parto dal fondo perché mi è più utile per precisare alcune cose. Allora, io rivendico, perché mi rendo conto che poi per fare un percorso e cercando di essere equilibrati, si sfumino un po' le proprie posizioni e non risultino chiare, no? Ricordo quando ero a scuola, studenti un po' più bravi, dice: no, ma professore, ma lei si spiega questo e l'altro, ma qual è la sua filosofia, no? Non è che tutto quanto è differente. Allora, io sono anti-umanista, nel senso della psicanalisi lacaniana, dell'archeologia del sapere di Foucault e di quel tipo di impostazione. Perché secondo me, ma questa è una posizione, adesso sto proprio finito di, lo dicevo a Giannino, purtroppo non sono riuscito a venire alle altre puntate del vostro ciclo di incontri, me ne dolgo perché devo consegnare un testo, ho consegnato all'editore una seconda edizione di un testo dedicato alla Lacan, in cui ho scritto 100 pagine, preciso, come chiedeva il mio studente, ma lei cosa pensa, la posizione anti-umanistica. Ma perché, e quella è la battuta, a mio avviso, sto ovviamente esasperando per essere chiari, l'antiumanesimo e la ricerca strutturalista degli anni 60 e 70 era sostanzialmente una forma di materialismo sofisticato, non volgare, mentre invece, a detta anche di alcuni scienziati, tra cui Gallese, perché bisogna essere onesti, le posizioni più sprovvedute rispetto a queste questioni sono proposte dai filosofi che fanno finta di essere neurologi, mentre invece chi è neurologo e neuroscienziato davvero sta molto attento nel dire alcune cose, no? C'era un fatto un articolo con un mio amico neurologo e gli ho spiegato una serie di cose rispetto alla neuroetica, la neuroestetica, financo una neuroteologia, e lui mi ha detto: ma questa roba qui è fantafilosofia basata su della fantascienza, cioè noi ci occupiamo di concentrazioni di sali, di trasmissioni di stimoli, se fossimo in grado di costruire delle funzioni così elevate come giustificazione di aspetti etici o estetici, ma saremmo avanti non so di 100 anni. Quindi allora gli scienziati, bisogna essere onesti, sono talvolta normalmente molto più filosoficamente onesti che i filosofi che si mascherano da scienziati. Allora, perché io condivido questa posizione antiumanista o aumanistica, o se preferite oltreumanistica? Perché lo strutturalismo non cercava di trovare l'atomo, il neurone o quant'altro che spiega delle strutture superiori, ma era impegnato a trovare delle invarianti nelle culture umane che potessero spiegare quindi l'evoluzione di alcuni aspetti culturali e così via. Un'invariante, adesso sono cose un po' datate, quando aggiornate, era per esempio il complesso edipico. Se in tutte le culture umane esisteva un complesso edipico, sì, no, così via. Cioè si andava a esaminare una certa faglia della realtà cercando delle costanti che non necessariamente dovessero essere ricollocate in un sostrato di carattere fisico. Quindi io sono, diciamo, antiumanista in un certo approccio, in quell'approccio e strutturalista, in quell'approccio che Eco definiva nella struttura assente, uno strutturalismo, vuol dire metodologico. Ora, questo problema che lei ben evocava rispetto a Leibniz, c'era già in Cartesio, sul problema della relazione tra res cogitans e res extensa legato alla ghiandola pineale e così via, in realtà ha una storia antichissima. Io l'ho ritrovata insieme ad alcuni colleghi che studiano la storia della filosofia, addirittura in alcuni presocratici, che è il cosiddetto paradosso dell'homunculus. Qual è? Se qualcuno di voi ha visto un film di animazione della Disney qualche anno fa, In and Out, mi pare che si chiamasse, capisce di cosa sto parlando. Allora, io sono un uomo, come faccio a spiegare la mia capacità di muovermi, e questa ancora forse la più semplice, ma di perseguire uno scopo, di voler bene a qualcuno, odiare qualcun altro, eccetera? Perché c'è all'interno della mia testa un omino che a mo' di pilota guida il mio corpo, mi fa amare, mi fa odiare, o così via. Magari, per essere più democratici e più sofisticati, non c'è un omino solo, ma ci sono vari omini, varie donnine che sono in testa. Uno è l'invidia, l'altro è l'amore, così via. Questi talvolta litigano e possiamo spiegare le situazioni di conflitto, eccetera. Ma cosa succede se io mi chiedo? Sì, ma nella testa di ogni omino che cosa c'è? C'è un altro omino, o un'altra donnina, per essere oggi politically correct. Dell'omino o della donnina, che cosa c'è dentro? Un altro omino, un'altra donnina. E così capite che si costruisce un regresso all'infinito. Perché di omino in omino, come matriosca, alla fine arrivo all'ultima in cui non c'è dentro niente. Allora, questi problemi sono in realtà molto antichi. Io ho evocato la fenomenologia perché è la tradizione a cui faccio riferimento, ma un altro autore che era molto caro al mio maestro era Wittgenstein, e sosteneva sostanzialmente la stessa cosa, che delle le facoltà superiori dell'uomo, che significa amare, odiare, perseguire un fine, così via, capire, possono essere applicate solo all'uomo nel suo intero. Se io lo spezzo, questo non funziona più. Ora, immaginate, fare un esempio anche qua che è fuori dal mio seminato, ma se io prendo un orologio e lo faccio a pezzi, no? Posso trovare dei pezzi che continuano a funzionare, però la funzione di indicare l'ora a un soggetto umano non c'è più. Quindi io sono antiumanista in quel senso lì, e in un senso di carattere psicoanalitico, cioè quell'uomo che non esiste, che è quello che è solo coscienza, che può capirsi da solo, non esiste, perché è un soggetto che ha almeno un'altra componente, che è quella inconscia. Attenzione però anche qui, la coscienza e l'inconscio devono stare insieme, perché una delle strategie, l'inconscio, non solo l'essere, si dice in molti modi. C'è un inconscio cognitivista e comportamentista che non prevede la coscienza. Cioè, per i cognitivisti e i comportamentisti, la coscienza, che riguarda tutte le facoltà superiori, deve essere, dicono il termine, spiegata via. Cioè, è un epifenomeno, un fenomeno superficiale che in realtà deve essere spiegato con altri aspetti e così. Allora, di tutto diventa inconscio, la coscienza infatti non esiste, ma non è più quell'inconscio in senso psicoanalitico, freudiano, lacaniano, junghiano e così via, che prevede come sua caratteristica il conflitto. Che cosa? Tra la coscienza e l'inconscio medesimo. Quindi, ecco, questo volevo dire, volevo sostenere. Io sono antiumanista, ma in un senso, se volete, vintage o di mode, o come si preferisce chiamarlo, che oggi è stato in parte riattualizzato da alcuni autori, come ad esempio Slavoj Žižek, da quegli autori della cosiddetta sinistra lacaniana, che tentano di recuperare la tradizione psicoanalitica e antiumanistica da un punto di vista contemporaneo. Allora, anzitutto, l'antiumanesimo, che ritiene che esista un determinismo, va diviso in due aspetti, per riprendere la tossia. Uno, quello di carattere umanismo, un antiumanesimo teorico, cioè vuol dire che noi riteniamo che l'uomo sia effetto del linguaggio, come diceva Marx, che è l'essere sociale condiziona la coscienza e non viceversa, undicesima tesi del suo Feuerbach, è effetto, come diceva Heidegger, del linguaggio o manifestazione dell'essere, eccetera, eccetera. Però significa anche che esiste sempre, dall'epicureo clinamen a tutte le forme di indeterminazione, uno spazio comunque a libertà umana che c'è perché si postula. Kant scrive tre critiche, diciamo due che ci interessano: la critica della ragione pura, in cui traccia i limiti della conoscenza scientifica, ma qual è una facoltà della psiche umana che non esaurisce, la conoscenza non esaurisce, grazie a Dio, il nostro mondo di esperienze. Esiste la dimensione etica, e quella si fonda perché la libertà si postula. Io ho degli amici che hanno costruito la fortuna accademica cercando di dimostrare che loro non sono liberi, benissimo, ma il problema è che è un'ingenuità filosofica, perché io è dall'assiomatica che io posso costruire un sistema che contempla la libertà e anche l'etica di cui ci parlava prima l'altra nostra la persona che è intervenuto. Quindi non so se ho risposto, cioè non significa non accogliere questi problemi, ma avere la consapevolezza storica che sono i problemi che la scienza ripropone nella nostra epoca, che dobbiamo studiare, verificare e presupporre. Ho fatto una seconda parte dell'intervento sulla sorveglianza, che ho tagliato perché ho promesso a Giannino di non sforare 45 minuti, ho fatto 53, sono avvicinato. Noi siamo effetto di quella cosa lì, il soggetto è tale perché è sempre assoggettato, esiste un apparato di controllo, esiste tutta questa cosa qui, non va dimenticata, non siamo solo così persone libere assolutamente, però esiste anche uno spazio di determinazione che è quello della libertà. Ora, dunque, per farlo a ritroso, per cercare di capire il rapporto pedagogia, neuroscienza, eccetera, allora, innanzitutto bisognerebbe che i filosofi prima, i pedagogisti, eccetera, le studiassero veramente le neuroscienze, perché sento dire delle cose. Io avevo dei miei, non faccio nome, ma dei professori che avevo alla statale, che studiavano Benjamin, studiavano tutte le cose interessanti, e sono diventati esperti di neuroestetica. Io non capisco, cioè io vorrei metterle a confronto, come è successo veramente, con qualcuno, e al di là di citare sigle e cose di questo genere, niente, quanto capiscono di... Ma c'è anche una cosa dalla... anche in letteratura fanno la neuro... Insomma, le grenze umiltà hanno spiegato molto bene che questo prefisso neuro è una mania, non voglio essere un marxista de modè, ma che ha una sua spiegazione economica. Perché gli Stati Uniti, che a differenza del nostro paese, discutono sugli investimenti che la scienza deve fare, negli anni 90, ogni decennio, c'è tutto un grosso dibattito che, giusto o sbagliato nelle sue esiti, dimostra un grande esempio di democrazia, perché ritengono che i soldi dei contribuenti si debbano spendere in un certo campo che per il momento è maggiormente importante. E quindi fanno un dibattito, giungono a una conclusione, hanno definito gli anni 90 gli anni del cervello, quindi, e delle neuroscienze, neurologia. Qualunque progetto di ricerca che avesse davanti il prefisso neuro garantiva di superare degli step e di avere dei finanziamenti. Da questo ha modificato tutto il sistema. Quindi ci sono delle spiegazioni. C'è un aspetto di carattere anche ideologico. E noi avremmo bisogno oggi di un Foucault contemporaneo che avesse la voglia, la forza, la determinazione di andare a studiare il lessico scolastico, il lessico legale, il lessico giuridico, infarcito di che cosa? Di termini che sono, non economicisti, ma aziendalistici e neuroscientifici. Per cui qualunque termine, al di là della funzione che qualunque lessico della funzione specifica, ha una funzione ideologica nel senso originale del termine, cioè di falsa coscienza, che serve a giustificare certi tipi di rapporti. Ora, che si voglia costruire giustamente una didattica modularista o meno, sarebbe utile confrontandosi a partire dalla costruzione storica di questi strumenti e non farsela così non subirla passivamente, come è successo anche a me a scuola. Dico la verità, ieri sono andato a un incontro con i miei ex colleghi e ricordavamo quando eravamo ai corsi di aggiornamento, mi dicevano: Paolo, fai qualche domanda, così dai, lo metti in difficoltà. No, perché era sempre qualcuno che calava dall'alto, che magari in cattedra in aula non c'era mai stato in quanto insegnante. E chiedendo al teorico del modularismo, del pedagogista modularista, modulo cosa significa, non era in grado spesso di fare un'archeologia di questi termini. E io, a partire da queste mie urgenze lavorative, eccetera, ho costruito questo percorso, su cui poi ho pubblicato qualche articolo, uno anche sulla nuova secondaria superiore, ma senza grandi risultati. Quindi è importante costruire, avere una consapevolezza storica dell'affermarsi di alcuni metodi, di alcuni lessici, per poi decidere, anche a maggioranza, democraticamente, se attuarli o meno, ma non quando vengono presentati come l'unica prospettiva giusta, la cosa più avanzata. Per esempio, perché dicevo aziendalismo e non economicismo? Perché una volta il riferimento dell'economia era la macroeconomia, no? E i grandi modelli di carattere econometrico legato agli stati, alle grandi realtà, e aveva come orizzonte temporale quindi una visione anche da statista, da economista, che pensava anche alla generazione successiva. Adesso invece, come sapete, tutto quanto una cosa applicabile se e solo se abbiamo nei progetti dell'università, i progetti a scuola, da ricadute tra un mese, sei mesi, un anno. Quindi il problema non è che sia giusto o sbagliato applicare alcune cose, l'importante sarebbe utile avere una consapevolezza storica di dove arriva questo linguaggio, che poi questa sorta di coinè contemporanea che è diventato l'inglese, che veicola tutta una serie di aspetti di carattere ideologico. E qua arrivo a rispondere all'ultima domanda. Qualche anno fa, scusate che un attimo, il Sole 24 Ore ha fatto un'indagine mostrando che nelle ultime generazioni di studenti il quoziente intellettuale era aumentato notevolmente. Però domanda, siamo tutti più intelligenti? Forse rispondevano i soliti riduzionisti. Ah, tra l'altro, riduzionismo non è una... Sì, in ambito filosofico è un po', diciamo, un insulto, però in questo senso non è una parolaccia. Che significa individuare nella realtà dei piani, nella natura, se volete, dei piani, come fossero di un condominio, no? Gerarchicamente organizzati, per cui quello che sta più in basso è più importante degli altri. Per cui sorge, con riferimento principale al corso di filosofia positiva di Com nell'Ottocento, per cui c'è, vedete, la sociologia sopra, e poi sotto c'è la biologia, poi la chimica, e si arriva, insomma, la fisica, e si arriva a pensare di ridurre tutto a quello strato. Cioè, ridurre significa che idealmente i livelli superiori dovrebbero essere eliminati in funzione di una spiegazione deterministica sul livello più basso. Allora, i riduzionisti hanno detto: state più intelligenti, perché come è aumentata la statura media, perché mangiamo più proteine, le vitamine, la cosa, eccetera, eccetera. Dopodiché hanno fatto una semplice considerazione, e questo deriva da alcuni riferimenti che ha fatto il mio maestro, si chiama Giancarlo Rota, che era un matematico e fenomenologo che insegnava all'MIT, e poi un famoso paleontologo ed evoluzionista, Stephen Jay Gould, che è morto qualche anno fa, che ha fatto un libro, adesso mi sfugge, pubblicato a Editore Unito, mi sfugge il titolo, riguardante proprio il tema dell'intelligenza. Cosa è successo? Che il quoziente intellettuale che cos'è? È il risultato delle risposte che un soggetto, che un individuo dà a una batteria di test. Questi test, solitamente sono logico-matematici, sono creati sulla base di alcuni criteri. Ora, siccome progressivamente siamo andati verso il numero chiuso, l'università, le istituzioni di formazione, eccetera, le persone, per entrare in queste, superare questo numero chiuso, cosa devono fare? Devono rispondere a dei test, e quindi vengono in qualche modo addestrati a superare quel tipo di test specifico. E quindi, se appunto, che l'altro cosa diceva? Che cos'è il quoziente intellettuale? È la esprime l'intelligenza di risolvere il test per il quoziente intellettuale. Cioè, capite, c'è una ricorsività. Quindi il quoziente intellettuale sì, ha sicuramente una funzione, ma non va presa in un senso assoluto, perché normalmente esamina quegli aspetti dell'intelligenza che noi indichiamo col termine logico-matematico. In realtà esistono vari tipi di intelligenza, e il primo problema, l'altra questione è l'intelligenza artificiale. Cosa sia l'artificio? Siamo tutti d'accordo. Il problema è definire cosa sia l'intelligenza, invece, è estremamente complicato, perché abbiamo dei casi, no, anche di particolari sindrome, di persone che hanno una memoria impressionante, ma poi non hanno capacità di applicazione di quei dati. Allora, la conoscenza dei dati è fondamentale. Non c'è una persona che è solamente totalmente intuitiva senza conoscere dei dati. Però solo i dati non servono. Allora, che cos'è l'intelligenza? La capacità di correlare. Ma di nuovo, cosa significa correlare? Allora, non sappiamo cosa sia l'intelligenza, non abbiamo una sorta di predefinizione. Però sappiamo che ne esistono diversi tipi. C'è quella logico-matematica, ce n'è un'altra che è di carattere, per esempio, motorio. No? Il grande giocatore di calcio o l'atleta ha una capacità di coordinamento nello spazio che ahimè io non ho. C'è un'intelligenza di carattere emotivo, un aspetto di carattere empatico che anche di noi ho cercato di spiegare con i neuroni specchio. Però, già che siamo in argomento, tutte quelle che ho parlato con Gallese, c'è un piccolo aspetto che non viene che non due aspetti che non vengono solitamente raccontati ai neuroni specchio. Il primo, adesso Giannino mi osserva che afferro questo orologio. Si attivano dei neuroni specchio. Della stessa area in cui lui che si attiverebbero se lui afferra il medesimo orologio. Però c'è questo piccolo problema, che anche se c'è la pinza di un robot che fa la stessa operazione, a Giannino gli si attivano gli stessi neuroni. Allora, come faccio a fondare l'empatia, cioè il rapporto con l'altro essere umano, con un bacio meccanico che non ha alcun tipo di emozione? Su questo siamo d'accordo tutti. Secondo aspetto, non so se adesso c'è stata qualche evoluzione, perché poi mi sono un po', diciamo, disinteressato degli ultimi anni del dibattito, ma non raccontano che noi supponiamo che il cervello umano abbia i neuroni specchio, ma noi, dal punto di vista clinico, questo era così fino a 2-3 anni fa, non abbiamo avuto nessuna evidenza. Perché? Perché grazie al cielo gli esperimenti sulle cavie umane dall'epoca del nazismo sono stati messi al bando. Le fanno normalmente sulle scimmie, e purtroppo fanno vedere sempre le scimmie inquadrate fin qui, perché hanno il cervello con inseriti degli elettrodi all'interno. Solo lì c'è l'evidenza assoluta che il neurone si attivi. È vero che il DNA che separa noi dalle scimmie è pochissimo, e quindi abbiamo con ragione abbiamo ragione di credere che le abbiamo anche noi, questo tipo di neuroni. Però l'evidenza scientifica si avrà quando ci sarà qualche persona che subirà un incidente grave, come è successo con altri casi clinici famosi, in cui l'intervento, questo tipo di aspetti diagnostici, non è tale da creare danni alla persona. Tutto questo per dire quindi che cosa significa avere, per rispondere infine alla sua domanda, un computer che è in grado, che ha un quoziente intellettuale di 5.000. Allora, sarà il computer che è in grado di rispondere a quei test che, come per l'uomo, sono fatti per individuare quello che convenzionalmente si definisce come intelligenza. Però ancora sul punto di vista emotivo, sul punto di vista dell'empatia, di altri aspetti, che anche questi caratterizzano l'intelligenza, avrebbe ancora molto da, tra virgolette, imparare. E poi c'è il problema dell'integrazione tra questi diversi livelli. Ora, la conoscenza, il problema è stato così complicato nel cosiddetto machine learning, no? L'apprendimento delle macchine, come le macchine apprendono, diciamo così, che alcuni team anche in Giappone e così via hanno creato dei robot che sono sempre più in grado di essere autonomi e di orientarsi in un contesto. Però stanno facendo, questa è una cosa paradossale, degli studi per capire come i computer funzionino, perché loro stessi hanno programmato collegando tutta una serie di attività, ma poi loro stessi, loro o altri team, non sono più in grado di capire come funzioni tutto il dispositivo che ha creato. Quindi questo tipo di tecnologia è così sofisticata che crea di nuovo quei paradossi filosofici con cui noi ci confrontiamo almeno dall'alba della nostra storia. Non so se ho risposto a tutte le...
Infatti questi robot di cui parlava lei in Giappone, la sembianza umana, e questa è in grado anche di arrossire come se provasse un'emozione.
Ma il problema è sempre del come se. Cioè, io per esempio, faccio un esempio sciocco che ho fatto fino alla mia tesi di laurea. Se io posso giocare a tennis, no? E posso giocare contro il più grande tennista del mondo, e questo mi batte. Se mi metto a giocare contro un muro, questo non manca mai un colpo e mi batte regolarmente anche lui, perché la palla me la spinge sempre. Però non funziona nello stesso modo in cui funziona il tennista. I programmi, per esempio, per gli scacchi, che sono sofisticatissimi, non funzionano come funziona uno scacchista. Cioè la mente umana solitamente funziona in modalità associative, crea dei percorsi che in vario modo. Invece il computer funziona con la forza bruta. Cioè ha una quantità enorme di dati che macina a una velocità incredibile e funziona per esaurimento delle possibilità, non perché, poi ovviamente queste cose sono sempre smentite dall'ultimo aspetto della tecnologia, ma non funziona in modo creativo, inventando una nuova soluzione legata alle cose più strane apparentemente non significative. Lo fa solamente macinando con degli altri enormi che noi non riusciamo a macinare.
Allora, c'è l'altro microfono.
Ci sono altre domande?
Se ci sono altre domande, vediamo. Se forse non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno, posso chiudere allora. Beh, vi ringrazio ancora della partecipazione e dell'attenzione prestata. E ringrazio soprattutto poi Fabrizio per averci offerto questa riflessione di questa serata. Con questo chiudiamo questa prima parte del ciclo. Ricordo che purtroppo Maurizio Ferrari non ci sarà, era in programma, ma verrà invece il 23 di marzo, e che invece ci sarà l'incontro, l'ultimo incontro, domenica prossima alla stessa ora di oggi, con con il professor Lancini, che tratterà appunto degli aspetti invece che sono già stati questa sera sollevati anche da qualche intervento, degli aspetti psicopedagogici della comunicazione sostanzialmente, naturalmente tenendo conto di tutte le riflessioni che abbiamo fin qui fatto e offrendo delle piste, delle prospettive. Evidentemente questo incontro, più che coinvolgere i ragazzi, i giovani eccetera, dovrebbe coinvolgere gli educatori, gli insegnanti e i genitori. Quindi vi raccomando eventualmente di fare una propaganda in questa direzione, se è possibile la faremo anche noi, c'è ancora un po' di tempo davanti, e quindi speriamo di riuscire ad avere ancora una volta un'assemblea numerosa come è stato finora. Vi ringrazio ancora e ringrazio Fabrizio, e buona serata a tutti.